Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Fantascientificas presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
Alla fine tanto tuonò che piove. Arrivato finalmente Avengers Endgame, l'atteso 22esimo film del Marvel Cinematic Universe. Il film conclusivo della fase 3 di questo progetto cinematografico che è cominciato nel 2008 con Iron Man. Un progetto che ha portato in questi ormai 11 anni sullo schermo gli eroi della Marvel Comics che gli appassionati conoscevano nei fumetti e che adesso sono diventati dei beniamini del grandissimo pubblico, un pubblico composto da milioni di persone in tutto il mondo che attendevano con ansia gli esiti dello scontro di delle conseguenze dello scontro di Infinity War. Ricordiamolo brevemente, Infinity War si concludeva con un evento insolito per i film di supereroi, per le storie supereroistiche, per come sono conosciute dal grande pubblico, la sconfitta dei buoni, mettiamola così, di tutti i supereroi. A Thanos, in un solo gesto, aveva cancellato la vita di metà dell'universo. E tutta la prima parte di Endgame è il fronteggiare le conseguenze di questo gesto sulla Terra da parte degli eroi come Captain America, come Falcon, come coloro che erano rimasti in vita e che in qualche modo non si rassegnavano, non accettavano l'idea che il mondo che conoscevano fosse sparito, fosse cambiato così e in qualche modo sognavano un riscatto, progettano un riscatto cercando di trovare Thanos e rubargli il guanto. Un'operazione quindi abbastanza complicata, resa comunque possibile dal nuovo arrivo Captain Marvel e quindi la prima parte del film è l'organizzazione di questa missione disperata, una missione che non avrà le conseguenze sperate. Quindi 5 anni dopo troviamo gli eroi ancora afflitti in un mondo profondamente cambiato e a quel punto, quando tutto sembra perduto, quando ormai c'è chi ha deciso di andare avanti, spunta non come un Deus Ex Machina, perché in realtà la presenza di Ant-Man dell'universo quantico era stata annunciata, non solo era stata inserita nei film appositamente per creare gli elementi, tutti i presupposti affinché emergesse la sua utilità proprio qui in Endgame. Quindi comincia con il secondo atto di Endgame quel lavoro di raccordo alle componenti, a tutti quegli elementi lanciati in 11 anni di universo Marvel che qui trovano finalmente il loro posto, quindi un lavoro di raccordo, di sistemazione dei tasselli. La presenza di Ant-Man e la presenza dell'universo quantico è l'occasione per mostrare, dare una possibilità agli Avengers di risolvere la questione Thanos in una maniera assolutamente diversa. Come avevo detto, la missione contro Thanos non aveva avuto un esito positivo, questo perché Thanos aveva distrutto le gemme. A questo punto non c'era più possibilità di ritorno, la distruzione delle gemme da parte di Thanos è irreversibile, Thanos ucciso da Thor, non c'è più possibilità per gli Avengers, non ci sarebbe, non, diciamo, al momento della sconfitta definitiva di Thanos, in realtà succeduta alla vittoria, sembrava che i giochi fossero chiusi, ma la possibilità di usare l'universo quantistico come una sorta di portale del tempo, cioè entrare con le particelle PIM ridotti a livello quantistico da una parte e uscire da un'altra parte del tempo, offre agli eroi l'occasione di riscatto. E qui il film diventa un heist movie, una storia a congegno, uno di quei film in cui una banda, in qualche modo un gruppo organizzato, organizza un piano, architetta un piano complesso per risolvere una questione. In questo caso la questione è trovare tutte le sei gemme dell'infinito in precisi luoghi del tempo, andarle a prendere e utilizzarle costruendo un nuovo guanto per ristabilire ciò che Thanos aveva cancellato. Un'altra missione disperata che si basa su alcune regole ferree della sceneggiatura, che vengono decise sulla base anche di quella che è la struttura emotiva che si è venuta a creare e dei rapporti dei personaggi. La tentazione iniziale di tornare indietro e cancellare tutto prima ancora che fosse stato creato è mitigata dal fatto che Tony Stark, uno dei pochi che non ha perso la compagna, la moglie Pepper Potts, non vuole perdere la vita che ha. Questa è una conseguenza interessante, perché è chiaro che un mondo anche nato da una tragedia è un mondo che ha dei suoi equilibri, e degli equilibri assolutamente che è difficile andare a toccare. Quindi la condizione iniziale è che non si deve toccare quello che è successo in questi 5 anni, non si deve, quindi i 5 anni sono passati, punto, si accetta quest'idea, e tutto quello che si deve fare è riportare in vita solo coloro che sono stati cancellati da Thanos. E anche questa è una condizione che narrativamente è molto chiara: chi abbiamo visto morire prima dello snap di Thanos non risorgerà, quindi personaggi come Visione, come Loki, sono personaggi destinati in questa linea temporale del Marvel Cinematic Universe a essere definitivamente morti. Come la metà degli Asgardiani uccisa in Infinity War prima dell'uso delle gemme dell'infinito. Tutta una serie di regole ferree di sceneggiatura molto, molto rigorosa da parte degli sceneggiatori di Endgame per non creare quei pasticci spazio-temporali che possono essere creati giocando col tempo. Ovviamente sono le buone intenzioni dei personaggi, perché nel momento in cui poi i gruppi si divideranno e andranno in giro per i vari posti nel tempo, e adesso ci arriveremo, in cui sono locate le gemme dell'infinito, ecco che le cose potranno non andare esattamente come si aspettavano gli eroi. Quindi adesso arriva il momento di dividersi in squadre con gli eroi sopravvissuti. Scusate, prima ho parlato di Sam Wilson, in realtà è James Rhodes che era sopravvissuto. E queste squadre, con l'aiuto di un geniale Tony Stark che ha trovato il modo per fissare i problemi delle particelle PIM e quindi garantire un andata e ritorno nel tempo, garantire il problema della localizzazione spazio-temporale, quindi altri problemi che per esempio erano stati seminati durante il corso del Marvel Cinematic Universe, pensiamo ad Ant-Man e ai problemi che Hank PIM aveva avuto. Quindi qui le genialità del Marvel Universe collaborano, lo stesso Bruce Banner che è diventato un Hulk super intelligente, una trovata che attinge agli anni 80 dei fumetti di Hulk, quando ci fu appunto un periodo della sua storia a fumetti in cui Hulk era verde, fortissimo, ma aveva il cervello di Bruce Banner, quindi non era l'Hulk illogico che spaccava e l'Hulk bestiale, ma era un Hulk che aveva tutte le competenze appunto dello scienziato Banner, competenze che però non sono sufficienti da sole. Ecco quindi che il lavoro congiunto di Scott Lang sulla base delle ricerche di PIM, il lavoro di Tony Stark, che ricordiamolo è colui che aveva costruito un reattore, un mini reattore in una caverna dell'Afghanistan, danno credibilità al fatto che Tony Stark sia trovato un modo per sfruttare l'universo quantico. Quindi qui il film diventa la riscoperta di lati oscuri, lati nascosti del passato del Marvel Cinematic Universe, cioè dei film precedenti. La considerazione che tre gemme stavano sulla Terra nel 2012 riporta il gruppo dietro le quinte dell'attacco di Loki a New York, quindi ad Avengers, al primo film in cui in maniera molto emozionale abbiamo visto la prima volta gli Avengers uniti contro una minaccia. L'incrocio tra i vecchi e i nuovi, la regola ovviamente è quella di non incontrarsi con le controparti del passato, è un'occasione di altri spunti narrativi. Nel 2012 ritroviamo proprio Tony Stark, Steve Rogers, Scott Lang e Bruce Banner, quindi mentre Lang all'epoca non era ancora coinvolto negli Avengers, il problema da parte di Stark, Banner e Rogers, di appunto il Captain America, di non incontrarsi con le controparti è molto vivo. Tutta questa parte è interessante perché sfrutterà la conoscenza che Captain America ha di eventi accaduti successivamente, come la scoperta che una buona parte dei agenti che conosceva come dello SHIELD erano in realtà una buona metà agenti dell'Hydra. Questo sarà un'occasione, darà modo di risolvere una situazione in una maniera del tutto inaspettata rispetto a come sembrava presentata ai fan. Una scena che ricorda una scena di The Winter Soldier, qui rivoltata come un gatto, mentre da un'altra parte il gruppo composto da Clint Barton, che nel frattempo era diventato una sorta di punitore all'arma bianca, il gruppo composto appunto da Tim Burton, Natasha Romanoff, Nebula e James Rhodes arriva nel 2014 sul pianeta dove Thanos aveva trovato la gemma dell'infinito. Questo sarà uno dei momenti più toccanti della storia, è un momento che consentirà di dare un epilogo al personaggio di Vedova Nera, quindi l'occasione per confrontare i due personaggi più deboli dell'universo Marvel, coloro che sin dall'inizio si erano chiesti perché ci stiamo a fare qui con tutti questi supereroi, darà modo invece di avere un grande momento a questi due personaggi che hanno vissuto un percorso emotivo molto complesso in questi 11 anni. Quindi non superpoteri, ma grande capacità di sacrificio sarà l'elemento che darà l'occasione al gruppo di trovare la gemma dell'anima che è consegnabile solo a costo di un grosso sacrificio. Il tema ricorrente del sacrificio e anche del non risolvere tutto a pugni è presente in tutto il film. Pensiamo al momento in cui Bruce Banner convince l'antico a dargli la gemma del tempo. Anche lì l'antico che non sa niente di, o meglio, in realtà ha una percezione, anche lì intuiamo, dello spazio-tempo molto, molto vasta. Sa che Doctor Strange sarà un elemento del futuro, ma che non è ancora presente, non è ancora pronto per esserlo. Però sa anche che Strange, se ha dato a Thanos la gemma e allo stesso tempo ha salvato Tony Stark, è perché c'era un piano, quel famoso piano tra 14 milioni che darà la possibilità di vittoria, quindi un piano che deve incastrarsi perfettamente, quindi non pugni, non scontro letale da parte del di Banner, ormai tra l'altro un Banner intelligente, bensì un ragionamento che porterà quindi a Banner a risolvere la sua missione. Mentre l'imprevisto, perché l'Ace Movie è bello e intrigante quando il piano va bene, ma è anche ora più spettacolare, l'occasione narrativa è data dal momento in cui i piani vanno, come si dice, a puttane. Cioè, se succede un elemento per cui qualcosa non funziona, ecco che l'elemento scatena la narrazione. Quindi il fatto che per vicende rocambolesche il Tesseract, che è un'altra delle gemme che sono presenti nel 2012, finisce in mano a Loki del 2012, della linea temporale del 2012, che sparisce col Tesseract per probabilmente andare a finire nella sua serie televisiva, che ricordiamocelo, non poteva essere resuscitato dall'esito di questo film, quindi in qualche modo gli sceneggiatori hanno dovuto estrapolare da questo contesto Loki. Ecco che hanno quell'occasione, si impadronisce del Tesseract e prende e sparisce. A questo punto, come nell'improvvisazione, porterà Captain America e Iron Man a un doppio azzardo: tornare indietro in quella facility, in quella fabbrica, in quei laboratori segreti in cui abbiamo visto scoprire in The Winter Soldier il segreto dell'Hydra. Lì sappiamo che era un luogo in cui c'erano parecchie ricerche, tra cui per esempio anche quelle delle particelle PIM. Quindi ecco di nuovo il lavoro di incastro. Quel posto contiene un Tesseract, una versione del Tesseract che era nascosta negli archivi dello SHIELD. Allo stesso tempo contiene le particelle PIM che consentiranno di fare un ulteriore viaggio indietro nel tempo per riportarle. Ed ecco che quindi gli elementi disseminati in 11 anni tornano tutti per consentire la missione dei nostri eroi.
Ghost town. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chatty head and watch the way I navigate.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Nel frattempo, un gruppo che sembrava assolutamente improbabile, cioè il gruppo composto da Thor e Rocket, torna ad Asgard per la gemma Aether, la gemma della realtà. Ecco, anche qui è l'occasione per chiudere alcuni elementi che forse avevano anche creato disturbo nei lettori, nei spettatori. Pensiamo un attimo alla morte di Frigga, vissuta anche in maniera traumatica dai personaggi, ma anche con molto dispiacere del personaggio dagli appassionati. Ecco che questo, anche qui, più che azione c'è riflessione, c'è il, da parte di Thor, il desiderio di chiudere il cerchio, dire alla madre quanto affetto, quanti sentimenti avesse per lei, e questa situazione darà modo quindi a una vera e propria chiusura col personaggio, quindi una trama che tronca, che diventa invece una trama forse un po' sentimentale, un po' melenza. Questo film è pieno di queste chiusure. Iron Man, c'è Tony Stark che riesce a dire al padre del tempo nel 1970, riesce a dirgli quanto gli volesse bene, un'epoca in cui ancora Tony Stark era ancora nel grembo della madre. Quindi l'occasione di personaggi che si sono rincorsi o purtroppo non si sono confrontati di dirsi delle cose. E anche lì il tassello del Marvel Cinematic Universe nel 1970 si chiude con la presenza di Jarvis, l'attore James Darcy, come suggello del fatto che quello che abbiamo visto nelle serie di Agent Carter fa parte dell'universo principale. E qui comincia anche il percorso di Rogers, che vede una versione più anziana di Peggy, che è l'amore della sua vita, al quale purtroppo aveva dovuto rinunciare quando era stato ibernato a causa del suo sacrificio. Dato per morto, quindi Peggy aveva proseguito per la sua vita. Queste chiusure, questi passaggi attraverso il tempo sono forse l'elemento che caratterizza questo secondo atto, l'elemento anche lì più riflessivo, più ingegno che muscoli per risolvere la situazione. il momento dello scontro tra i due capi temporali è un momento epico, ma non è una risoluzione. Questo momento centrale è concitato e frenetico, ma allo stesso tempo riflessivo. Quella che invece poi alla fine sarà l'apoteosi è il momento in cui le gemme vengono riunite tutte insieme. Abbiamo detto che le cose non vanno, certe volte, per come abbiamo detto. Ecco, c'è il momento in cui invece nel gruppo composto da Nebula, sappiamo essere appunto, era che in questa fase la Nebula che conosciamo è una Nebula diversa da quella che abbiamo conosciuto nel primo film, è alleata dei nostri eroi e si è ribellata a Thanos. Ma nel momento in cui il gruppo va a cercare la gemma che in Guardiani della Galassia aveva trovato Peter Quill, ecco che le cose vanno storte, perché Thanos, il Thanos del passato, di quel 2015 in cui i Guardiani della Galassia stavano per unirsi insieme per fronteggiare Ronan l'accusatore, riesce in maniera abbastanza fortunosa a sapere i piani degli Avengers. Questo perché? Anche questo è un elemento interessante. Nebula in realtà è appunto una sorta di androide che trasmette i suoi dati in una rete. Se due elementi stanno nella stessa rete, possono entrare in conflitto. In informatica accade questo: se due computer hanno lo stesso indirizzo, i computer non riescono a dialogare, a stare su questa rete. In questo caso, in qualche modo, il conflitto viene risolto condividendo le stesse informazioni. Quindi, improvvisamente, la Nebula del passato ancora malvagia conosce i piani della Nebula del futuro. Thanos viene quindi a conoscenza del suo futuro e viene quindi a conoscenza del fatto che di tutto, del fatto che distruggerà metà dell'universo, del fatto che troverà le gemme, ma allo stesso tempo anche della fine che farà per mano degli Avengers, per mano di Thor. Interviene quindi questo elemento che scompagina le cose. La Nebula del passato si sostituisce alla Nebula del futuro e torna indietro come quinta colonna nel rifugio degli Avengers. Questo darà quindi l'occasione al terzo e apocalittico atto, nel quale gli Avengers costruiscono un guanto dell'infinito. Lo usano per riportare tutti i supereroi, tutte le persone, tutta la metà dell'universo che era stata cancellata come appunto in un solo gesto, e però allo stesso tempo dovranno scontrarsi col Thanos, che quindi si rivelerà essere potentissimo e molto pericoloso anche senza il guanto. E questo è l'elemento che dà giustizia, se possiamo dire, al super cattivo per eccellenza di questa costruzione del Marvel Cinematic Universe. Thanos non è solo guanti dell'infinito, è veramente una potenza che necessiterà di tutto i supereroi messi insieme, di tutte le forze possibili, e anche lì gli eroi riusciranno a stento a contrastare Thanos, in momenti che per certi aspetti sono anche quel servizio, quel fanservice che tutti gli appassionati di supereroi vogliono, nel momento in cui c'è da menare le mani, in quel momento in cui tutto diventa grande, esplosivo. Ci sono tanti passaggi belli, divertenti, emozionanti, di lotta, di sacrificio, anche un po' ruffiani. Ora, per esempio, il girl power che emerge durante lo scontro, quando tutte le donne, tutte le eroine messe insieme, potrebbe anche essere, da un certo punto di vista, un servizio reso al Me Too, ma allo stesso tempo è anche una risposta a coloro che criticano il fatto che la presenza di Captain Marvel a tutti quegli atti di misoginia, dovuta o non dovuta, non so. Io dal mio punto di vista penso che inserirle nel contesto e la loro ribadendo quanto siano importanti tanto quanto, era già un forte elemento di rottura. Ribadiamolo a favore di chi magari ha la mente più semplice, come posso dire. Quindi comunque lo scontro sarà uno scontro epico, e anche lì non sarà uno scontro in cui i supereroi bellamente saranno tutti contenti, chiudono col cattivo, come un po' accade magari nelle storie seriali. Sarà un momento tragico, un momento in cui si deve chiudere con alcuni personaggi che non vedremo più. Il sacrificio finale di Iron Man in questo senso è la chiusura del cerchio. Iron Man, pronunciando le parole "io sono Iron Man" e facendo lo snap definitivo, quello che cancella, forse magari anche con un atto di selvaggia rappresaglia, ma quindi con un atto proprio che ne aveva la propria legge del taglione, cioè uccidere completamente tutte le polverizzare Thanos e le sue truppe, è anche un atto di sacrificio, perché la potenza delle gemme non è gestibile da un corpo umano. Già Hulk stesso era stato severamente danneggiato quando, usando il guanto dell'infinito, aveva fatto tornare tutti i supereroi. Figuriamoci un essere umano. Quindi Tony Stark, il personaggio più egoista inizialmente, il personaggio più menefreghista, playboy, egoista, è quello che fa il sacrificio estremo per la salvezza del mondo, la salvezza degli Avengers, la salvezza dell'universo, e nonostante avesse tutto da perdere perché ha moglie e figli, ma all'inizio non voleva perdere tutto. Purtroppo la consapevolezza che Doctor Strange, redivivo, con un solo sguardo gli fa avere è questa. Strange aveva questo piano, aveva capito che purtroppo c'erano una serie di elementi che dovevano andare al loro posto, e tra questi anche il sacrificio di Tony Stark. La scena e i finali sono quindi il commiato, sembrava un po' il lungo commiato del Signore degli Anelli, questa ultima parte. Un lungo commiato, un lungo confronto, mediamente lungo, tra i vari personaggi su cosa dovranno fare adesso, su come faranno le vite, il funerale di Tony Stark, un momento in cui tutti i personaggi che hanno avuto a che fare anche in maniera conflittuale, pensiamo ad Hank Pym, si vede il bambino che fu salvato in Iron Man 3, ci sono tutta una serie di elementi che tornano, la consapevolezza che alcuni invece dei personaggi morti non potranno più tornare, ma che, come Natasha, come la Visione, ma che il loro sacrificio non è stato invano, e la chiusura definitiva del cerchio. Un'altra regola che si erano imposti gli eroi era quella di riportare le gemme al luogo in cui le avevano, al continuo spazio-temporale in cui erano state prelevate, pena non, diciamo, evitare la distruzione delle realtà. Captain America torna lui a fare questa missione, una missione che non vediamo, dietro le quinte, non ha molta importanza. Quello che ha importanza è che Cap decide di restare nel passato, decide di vivere la sua vita assieme a Peggy, di tornare appunto da lei, e alla fine un Captain America ultra novantenne che ha vissuto una vita molto diversa nella sua realtà, in un'altra realtà probabilmente, parallela a tutto quello che è successo in questi 11 anni, torna, affida lo scudo di Captain America a Sam Wilson, quindi che sarà il prossimo Captain America, e qui si chiude la storia degli Avengers, la storia per come l'abbiamo visti noi. Un addio definitivo quindi a tanti personaggi, con qualche apertura. Thor decide di unirsi ai Guardiani della Galassia, investe la Valchiria dell'onere di essere la regina degli Asgardiani, quindi qualche elemento butta, diciamo, l'amo verso il futuro. Lo stesso destino di Peter Parker sarà probabilmente legato nel prossimo film Far From Home alla ricostruzione della realtà di quello che è accaduto in questo universo. Sarà interessante capire come Peter Parker vivrà, se incontrerà ex compagni di liceo di 5 anni più anziani. Ci sono degli elementi interessanti da vedere in Far From Home. ma allo stesso tempo anche appunto Loki che sparisce, che quindi però sarà protagonista di una serie TV prossimamente sul canale Disney Plus, quindi vedremo Loki nuovamente in azione. La vedova nera sacrificata per prendere la gemma dell'anima, che sappiamo sarà protagonista di un film, a questo punto magari il famoso prequel che ha aspettato, magari la storia di Budapest, anche qui episodio della vita di Clint Barton e della vedova nera, che di cui hanno raccontato di cui si è parlato in alcuni film, e che in questo film, in Endgame, è tornato nelle chiacchiere tra Natasha e Clint Barton. Quindi elementi che chiudono, non c'è scena a titoli di coda, probabilmente per far capire che in questo momento, più che questo è un vero e proprio finale di stagione che avrà un appendice in Far From Home, ma appunto è un momento di chiusura, una trilogia di film che si è realizzata, una trilogia narrativa composta di tre fasi, ciascuna composta da svariati film, che alcuni possono essere anche visti a sé stanti, ma che tutti insieme compongono una grande storia di decine di personaggi, di mondi, di situazioni, che finalmente si è, almeno per questo momento, conclusa in una maniera che potrebbe anche darsi che potrebbe non avere continuazioni. Questo sappiamo che non avverrà, sarà interessante capire quali saranno gli Avengers del futuro, se ci saranno ancora magari versioni diverse di Iron Man, il nuovo Cap come agirà, se saranno gli Asgardiani della Galassia il futuro dei Guardiani. Vedremo cosa accadrà, quali saranno gli spunti narrativi dati da questo finale, che soddisfa alla fine tutti i fan, tutti gli appassionati vecchi e nuovi degli Avengers. Io vi ringrazio e ci risentiamo per Far From Home, Spider-Man Far From Home.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.